cari amici di Radio 8bit, bentornati, buon 2025, finalmente inizia il nuovo anno. E inizia il 2025 con un gioco di prima degli anni 90. Va bene, ma d'altra parte è la nostra mission, come direbbero quelli seri, è il nostro modo di intendere anche il gaming, non solamente quello, logicamente, ma, come detto, facciamo un tuffo dove, tra virgolette, i nostri ricordi si trovano e ci troviamo nel 1988. Periodo epico per i videogiochi, periodo epico per chi in quegli anni voleva letteralmente provare qualcosa di nuovo. E qualcosa di nuovo questo gioco l'ha veramente fatto. Parliamo di Cabal, un meraviglioso sparatutto in prima persona, schermata fissa, visto da dietro, del 1988, appunto. Un gioco che, a ripensarci oggi, era totalmente innovativo, rivoluzionario. Non so, devo essere onesto, qual era la sua conformazione originaria per quello che riguarda la sala giochi, però io me lo ricordo per una grandissima novità. Non un mitragliatore gigante, finto mitragliatore gigante logicamente, ma una trackball. E che cos'è una trackball? Praticamente, se siete âgé, un po' come il sottoscritto, vi ricorderete sicuramente del mouse, quello storico, quello non ottico, dove avevamo appunto una pallina in gomma dura nella parte inferiore che serviva per codificare su schermo i nostri spostamenti. Beh, quella pallina in dimensioni più grandi si trovava all'interno del cabinato ed era il nostro joystick. Noi dovevamo spostare il nostro personaggio in un riquadro molto ben definito con questa trackball. Dovevamo interagire con la nostra mano e cercare di spostare in maniera efficace il nostro personaggio, il nostro soldato. E questa era una grandissima novità di Cabal. E Cabal, oltre ad essere un classico degli anni 80, e secondo me uno dei giochi che avrebbero meritato, diciamo, anche migliore sorte dal punto di vista della memoria, perché secondo me è uno di quei giochi che ti restano appiccicati al tuo essere gamer, appassionante, difficile, per certi versi anche estremamente complicato se giocavi da solo, ma il vantaggio grande di Cabal era poter giocare in due. Era questo bellissimo cabinato in cui tu dovevi far coppia con generalmente uno sconosciuto in sala giochi o quasi e cercare di affrontare tutti i nostri nemici, tutto quello che potevamo incontrare, ed erano tanti nemici, ed era difficile, ed era impegnativo. E poi, come se non bastasse, dici vabbè, i nemici, finito. No, magari non c'erano solo i nemici, perché poi c'erano anche i boss, e i boss erano belli belli tosti. Non sarà una puntata lunga oggi, perché comunque le musiche di questo bellissimo gioco non sono, diciamo così, molto, come dire, orchestrali. Sono musiche da gioco da coin up, spara tutto, molto adrenaliniche, le abbiamo ascoltato qualcosina, continueremo ad ascoltare anche adesso, non dalla sola versione coin up, ma anche da tutte le altre versioni che sono uscite per Cabal, perché molto, molto, molto ben apprezzato anche su altre piattaforme. Certo, c'era, come abbiamo detto, il gioco, il cabinato, caro vecchio cabinato, ma c'era anche, attenzione, la possibilità per chi banalmente aveva un Commodore o un Amiga o addirittura un NES, c'era anche lo Spectrum, ragazzi, lo Spectrum, meraviglia, se non addirittura l'Amstrad CPC, cioè cose veramente folli. Se ci pensiamo oggi, convertire un gioco del genere con tanti nemici e tanta difficoltà, anche dal punto di vista tecnico, per un computer come il CPC, per come l'Amstrad, beh, signori, rispetto, infinito. Detto questo, pausa, sentiamo ancora la musica di Cabal, torniamo tra poco, sempre ovviamente con Radio 8bit, e logicamente, signori, sempre su Radio Fab. We'll be right back. Rieccoci qua, rieccoci con Radio 8 Bit, sempre su Radio Fab. Allora, brevemente, la trama di Cabal, direte voi, banale, più piatta di un piatto piatto, proprio così. Cosa siamo noi? Siamo un marine, un soldato X, o è anche un soldato Y, volendo, perché se si può giocare in due, si può giocare in due, e abbiamo un compito molto semplice, dobbiamo sgominare una genga non meglio definita di cattivoni che cercano, supponiamo, di prendere il controllo del mondo. Le motivazioni non le sappiamo, non le conosciamo, ma chi se ne frega delle motivazioni, perché questi 20 livelli, attenzione, divisi in 5 stage ben precisi, 5, quindi fate tranquillamente la divisione, sono 4 sottolivelli per livello, in maniera, diciamo così, piuttosto ampia, e con un boss finale, ovviamente, alla fine di tutto questo, perché non ci piacciono le cose facili. Che cos'è che dobbiamo affrontare? Beh, dobbiamo affrontare soldati. E all'inizio, diciamo, il primo livello si fa apprezzare per la sua semplicità, ma le cose non sono così semplici, amici cari. No, perché ad un certo punto noi dobbiamo anche cercare di tirar giù cingolati, carri armati, elicotteri, cacciabombardieri, chi più ne ha più ne metta, lanciatori di granate, sommozzatori e poi ovviamente i boss. Ma tutto questo, direte voi, è facile. Forse dobbiamo avere, diciamo, anche il supporto di qualche aiutino, ovvero delle granate. Le granate che possiamo recuperare distruggendo delle cose in, che abbiamo presenti sullo schermo. Quindi case, alberi, qualsiasi cosa. Se si può sparare e se si incrina, si può buttare giù e possiamo ottenere anche, ai noi per modo di dire, anche solamente meri bonus di punteggio. Vabbè, ci accontentiamo, ma attenzione, ogni tanto appaiono dei modificatori della nostra arma e qualche modificatore è veramente devastante, perché si allarga il mirino, la cadenza di fuoco aumenta e possiamo falciare letteralmente tutto quello che abbiamo davanti. Altra cosa importante, se noi riusciamo a tirar giù il lanciatore di granate, a volte, in maniera piuttosto casuale, spuntano fuori due barellieri che cercano di portarselo via e noi, da bravi figli di buona donna, dobbiamo sparare sui barellieri. Non si fa, non si, a parte che comunque la guerra non si fa, è sbagliato, ma quello è un altro discorso. Dobbiamo mirare sui barellieri, perché siamo delle persone orribili, per ottenere dei bonus, in questo caso ulteriori granate. È un po' come quello che succedeva, se vi ricordate, in Golden Axe, quando noi dormivamo e dovevamo prendere a calci degli strani goblin, elfi, non era molto ben chiaro, prendere a calci il loro sacco. Tendenzialmente si puntava al goblin, però vabbè, si prendeva a calci il sacco del goblin o dell'elfo e si ottenevano delle pozioni che modificavano in meglio il nostro attacco definitivo. Qui è la stessa cosa, non c'è un attacco definitivo, ma ci sono delle bombe. E le bombe sono cosa gradita, perché andando avanti con i livelli, diciamo che l'azione si fa leggermente più frenetica e dovremo fare di tutto per evitare il fuoco incrociato dei vari soldati, dei lanciatori di granati, dei cingolati, degli elicotteri, dei bombardieri. Insomma, dobbiamo cercare di salvare la pelle. E salvare la pelle non è mai facilissimo in Cabal, perché è difficile. Poi soprattutto, se all'epoca avevi 9-10 anni ed eri totalmente un newbo fatto e finito e anche abbastanza continuativo, diciamo che dovevi pompare continuamente monetine per riuscire a quantomeno finire qualche livello, perché riuscire a finire tutti e 5 livelli con, ovviamente, i boss da mettere con una bella X era difficile. Ed è ancora difficile, perché comunque è un gioco che ti mette alla prova, è adrenalinico, è veloce, ma ci sono anche ulteriori vantaggi. Non solamente le bombe, ma attenzione, possiamo schivare il fuoco avversario. E direte voi, vabbè, sì, lo eviti, ti sposti da destra a sinistra. Sì, vero, ma puoi fare anche una cosa molto carina, molto scorretta nei confronti dei nemici, ovvero ti puoi ruzzolare, puoi fare una serie di capriole per evitare il fuoco. E lo eviti anche passandoci attraverso. Non sappiamo se era un errore di fosse stato un errore di programmazione o una pensata dei programmatori, perché rotolando anche attraverso le bombe, attraverso i pallettoni, attraverso le granate, tutto quello che vi pare, non venite colpiti. Comodo, indubbiamente, soprattutto quando l'azione diventa drammaticamente frenetica. Il quarto e il quinto livello sono veramente il delirio, compaiono mostri ogni 3 centesimi di secondo, per dire ogni 3 secondi, ma magari. E altra cosa, c'è anche una simpatica barra con scritto enemy, e la barra enemy è molto importante, perché di livello in livello noi dobbiamo cercare di completare questa barra enemy. Cosa vuol dire la barra enemy? Se noi uccidiamo un tot di avversari, questa barra continua a crescere, e una volta arrivata completamente sul rosso si finisce il livello, si finisce il quadro e si passa avanti. Se siamo in un livello normale si va al quadro successivo, se siamo nel quarto stage del livello si arriva al boss, e il boss è poi da tirar giù. Ma ne parliamo tra poco, perché poi dopo parliamo anche, logicamente, un po' dei boss, un po' di chi ha fatto questo bellissimo gioco e anche di chi ha collaborato ad una versione della musica. Torniamo tra poco, sempre con Radio 8-Bit e sempre, ovviamente, con Radio Fa. We'll be right back. arriviamo all'ultima fase di Cabal, sempre con Radio 8bit e sempre su Radio Fab, e adesso abbiamo un, diciamo così, un blocco piuttosto interessante, piuttosto pregno, perché dobbiamo innanzitutto parlare dei boss, perché i boss sono 5, logicamente, direte voi, ma va? E sono tutti belli tosti. Il primo forse è quello più accessibile, c'è un grosso elicotterone che dobbiamo tirare giù, e via via, la situazione diventa sempre più complicata. Si arriverà poi verso la fine con probabilmente quelli più difficili. Io personalmente sono affezionatissimo al boss del quadro, diciamo così, sottomarino, con praticamente noi troviamo un sottomarino gigantesco all'interno di uno stagno microscopico. Faceva discretamente ridere, perché vedi questa cosa gigante che devi cercare di tirar giù a pistolettate e bombe, e praticamente dovevi riuscire a completare anche in questo caso tutta la barra del nemico dal blu al rosso, e poi finalmente il nemico saltava per aria. Il sottomarino nello stagno faceva discretamente ridere, però era abbastanza stronzo da tirare giù, ma mai come gli ultimi due. Il boss del quarto livello era terrificante, perché arrivava una camionetta, ti lasciava tre postazioni fisse di lanciamissili, e questi iniziavano a bersagliarti e tu dovevi sparare a queste postazioni, tirarle giù, la prima, la seconda, la terza. Nel frattempo arrivava un altro camion che ne portava quattro, tiravi giù anche quelle, ma nel frattempo arrivava il camion con 5, e così via. Dovevi riuscire a tirare giù tutto questo casino prima di tirarle cuoia, ed era bastardo, ma mai come il boss finale. Ragazzi, Cabal 88 e 89 in poi tutte le conversioni, quindi parliamo di 35 anni fa, non rompete le scatole, non è uno spoiler, d'accordo? Bene, praticamente che cos'è l'ultimo boss? Spunta fuori dalla terra, sono 5 postazioni, anche in questo caso lanciamissili, ma la cosa è leggermente differente, perché ce ne sono 4 piccoline che si dispongono, diciamo così, a semicerchio intorno al boss, quella più importante. Certo, tu quelle piccole le potevi tirare giù, per un po' riuscivi magari anche a limitare il fuoco del tuo avversario, ma queste 4 piattaforme non portavano vantaggi, perché non facevano accrescere la barra dei danni del boss, e tu rimanevi un attimo basito, un po' di F4 schiacciato, come fossimo i creatori di Boris, anzi, come fossimo i creatori degli Occhi del Cuore. E quindi, cosa diavolo dobbiamo fare? Ah, sì, ok, c'è quello grosso, spara a quello grosso. E si sparava a quello grosso, e dopo svariati inserimenti di gettone, svariate imprecazioni a divinità varie ed eventuali, forse si riusciva a finire il gioco. Il gioco finiva, si respirava, finalmente pollici e dita fratturate, e la, diciamo così, il messaggio finale, la glorificazione della nostra impresa, era un'immagine statica del soldato che veniva recuperato da un elicottero. Prima c'era una piccola animazione, così come c'erano le animazioni, ci sono le animazioni di livello in livello, boss compresi, del nostro Marine che faceva un'esultanza discretamente caratteristica e abbastanza da coglione. E in questo caso noi veniamo salvati da questo elicottero, ucciso il boss finale, veniamo tirati su e si vede un'immagine statica del soldato con una gamba fuori dall'elicottero mentre fuma una sigaretta, con il, diciamo così, i nostri generali che ci ringraziano per il lavoro fatto. E vorrei vedere, è stata un'impresa grossa, ma l'impresa grossa dal punto di vista tecnico l'ha fatta chi ha prodotto, chi ha programmato il coin up, e parliamo di una corporation, di una public company che è durata lo spazio di uno schiocco di dita, perché la TAD Corporation giapponese ovviamente è nata nell'88 ed è defunta nel 93. Bene, benissimo, però in questi pochissimi anni ci ha regalato, oltre Cabal, che Cabal tra le altre cose è stato il suo primo gioco, ci ha regalato un capolavoro vero e proprio, perché se Cabal è un capolavoro, anche il gioco successivo, Toki, è un capolavoro. Di questo ne parleremo, però sappiate che il protagonista è una scimmia semi-antropomorfa che sputa proiettili, e già lì hai la mia attenzione. Detto questo, di Toki ne riparleremo, è una promessa solenne, perché anche questo è uno di quei giochi che ho letteralmente devastato nella mia infanzia. Meraviglioso. Le versioni sia da sala giochi che per Amiga sono qualcosa che io raramente ho visto, di una bellezza epica, di una bellezza veramente epica. Il Toki dell'Amiga è, penso, uno dei 10 giochi più belli per l'evoluzione del biscottone della Commodore, il biscottone del 64. Siamo abbastanza chiari su questo. Ma oltre la TAD c'è anche chi ha collaborato per alcune versioni. Alcune versioni, e soprattutto quella NES, di Cabal, perché parliamo di David Wise. David Wise è uno storico compositore di musica per videogiochi, ha iniziato la sua carriera nell'85, da giovanissimo, ha poco più di 60 anni o giù di lì, ma è un autentico fenomeno che ha letteralmente segnato molti dei nostri videogiochi preferiti. Io per esempio ricordo con affetto infinito Jordan vs. Bird 101, gioco di basket arcade di una bellezza stupenda, per NES, ma io principalmente ho giocato la versione quella DOS e Commodore 64. Rob Hubbard è stato il compositore in questo caso, però diciamo le musiche erano standard, cambiavano un po', però David Wise ha fatto quella per Nintendo, per il NES, ed è meravigliosa. Ha lavorato poi, secondo me, a un gioco che dovremmo recuperare, perché è il tie-in di Nightmare, molto bello, anche quello, molto particolare. Ci sono, diciamo così, delle criticità, però l'affetto è enorme. Un altro gioco che io ho adorato tantissimo è Super Off-Road, un arcade meraviglioso, un cabinato con quattro joystick, tu potevi giocare con quattro amici e, diciamo, con questi pick-up ultra modificati e da modificare riuscivi a fare delle evoluzioni assurde su delle piste che poi, riguardandole oggi, sono veramente belle, veramente fighe. E poi, attenzione, ha fatto, secondo me, uno dei giochi più belli di sempre per il NES, perché parliamo di Battletoads. Battletoads è un must have, così come, diciamo così, i seguiti Battletoads e Double Dragon e Battletoads in Battlemaniac, questo però per il Super Nintendo, che sono diventati iconici. E poi dopo, diciamo, anche la sua collaborazione è continuata con il mondo di Donkey Kong, Donkey Kong Country, con Vinland ed Evelyn Fisher. Insomma, ha fatto veramente tanto, anche Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts. E infatti lui dopo si è legato anche, diciamo così, al suo destino professionale, anche a quello della Rare, di cui abbiamo parlato anche la puntata scorsa. Ma diciamo così, David Wise ha lasciato una bella impronta, e in Cabal, la versione NES, c'è stato qualcosa anche qui in questa nostra trasmissione, lo avete sentito, e da tramandare i posteri. Cabal, per quanto tra virgolette semplice come gioco, è un gioco estremamente bello, difficile, soprattutto difficile se giochi da solo, come abbiamo detto, ma è uno di quei giochi che ti restano letteralmente aggrappati addosso. Io ancora mi ricordo l'emozione del dischetto, del floppone del Commodore 64 inserito nel lettore, fatto partire, e poi partiva la musica e facevi questo. Non so se si sono sentite le ossa che scrocchiano. Scrocchiavi le dita, joypad, pulsante, dovevi pregare Dio per avere un pulsante, un joystick con autofuoco, però provate voi con il TAC 2, il cubettone e due tasti, di cui tu potevi utilizzarne solamente uno perché ti prendevano i crampi in maniera feroce, spostare il joystick e pigiare come dei forsennati il tasto del fuoco per cercare di falciare tutto il falciabile. Erano bei tempi, e sono belli anche adesso, perché lo trovate in emulazione, lo potete giocare in qualsiasi salsa, giocateci, divertitevi e cercate di portare a casa la pellaccia. Alla prossima settimana, sempre con Radio 8-Bit e sempre con Radio Fab.